E allora, sempre sintonizzate, sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout e l'info del lunedì mattina. Abbiamo qui con noi Michelangelo Cocco, che si occupa di Cina. E noi abbiamo preso spunto dalla newsletter che in qualche modo ci parla di quello che sta accadendo alla società Evergrande, perché lo scorso 28 settembre ha ottenuto la sospensione della contrattazione delle sue azioni nella borsa di Hong Kong, ma c'è stato anche il fermo del presidente di quel colosso immobiliare. Sta succedendo qualcosa che riguarda non solamente la crisi immobiliare, ma anche l'intervento, a quanto pare, del governo di Pechino per impedire il crollo di Evergrande.
Buongiorno. Sì, Evergrande, diciamo, è la secondo colosso immobiliare della Cina, è una compagnia che attualmente ha, diciamo, attivi, in realtà in sospeso, centinaia, circa 800 progetti immobiliari per appunto centinaia di migliaia di appartamenti non finiti. Questo perché lo dico per darci l'idea del problema che il crollo, diciamo, finanziario di questa compagnia, che non riesce più a ripagare il debito, può rappresentare per il potere cinese, la leadership cinese. Perché la situazione del tutto particolare della Cina è quella di un paese in cui negli scorsi decenni, negli ultimi decenni, i cinesi hanno potuto investire sostanzialmente quasi esclusivamente nel mattone, perché ci sono fortissime restrizioni in Cina ad investire in finanza, sostanzialmente ad investire all'estero. Quindi il mattone è il bene in cui tutti quei cinesi che si sono arricchiti nel corso degli anni 80 e degli anni 90, e sono non pochi, stiamo parlando di centinaia di milioni di persone, la classe media cinese è molto grande, hanno investito. Fino a poco tempo fa, fino a quando il presidente cinese Xi Jinping non ha voluto le restrizioni all'acquisto degli appartamenti, c'erano famiglie cinesi, diciamo, di borghesia, chiamiamola così, che acquistavano decine, quando non centinaia, di appartamenti da dare in affitto oppure da rivendere, perché cosa è successo poi a un certo punto che ha fatto esplodere questa bolla? Quello che è stato il processo di urbanizzazione che ha proceduto, diciamo, negli ultimi due decenni, 25 anni, a un ritmo acceleratissimo, a un certo punto ha rallentato. La domanda quindi di appartamenti è calata bruscamente, e quindi tutti, diciamo, i debiti che queste grandi compagnie, a partire da Evergrande, ma anche tante altre che avevano funzionato nello stesso modo, cioè sostanzialmente continuare a costruire appartamenti da vendere a prezzi relativamente bassi, quindi con margini di profitto relativamente bassi, ma a ritmo accelerato, quindi praticamente come caramelle, si sono trovate però a non poter pagare più tutti i debiti che avevano contratto per i loro investimenti immobiliari. E quindi su questo però che cosa si innesta, diciamo, quello che viene considerato un errore della leadership di Xi Jinping, cioè aver in questa fase già di forte rallentamento del mercato immobiliare varato una serie di misure restrittive che rispondono a questo slogan: le case sono fatte per abitarci, non per speculare. Questo, diciamo, è uno dei tanti slogan populisti di Xi Jinping, che è un presidente anche populista, oltre che estremamente nazionalista. Quindi non si poteva sostanzialmente comprare più di un appartamento a famiglia, sono state varate restrizioni circa un anno e mezzo fa di questo tipo, che sicuramente hanno contribuito al crollo di queste società, tant'è che poche settimane fa, stiamo parlando della fine di luglio, sono state, diciamo, precipitosamente rimosse molte di queste restrizioni per cercare di ridare un poco di ossigeno al mercato immobiliare. Quello, diciamo, che ci interessa da un punto di vista, appunto, di osservatori della Cina e delle dinamiche, appunto, interne anche della politica cinese, è capire, appunto, che questo qui oramai non è più un problema soltanto finanziario, economico per la Cina, ma è un problema politico per la leadership cinese, nel senso che coinvolgendo appunto tante migliaia di famiglie che avevano investito in questi appartamenti non finiti di Evergrande, di Country Garden, di Pacific Ocean e tanti altri developer, tante altre compagnie immobiliari, il timore della leadership cinese, e per questo è entrato in gioco il governo, lo Stato, e farà tutto quello che, diciamo, ci sarà da fare per tentare di salvare queste compagnie, il timore è che questo diventi un problema, come dicono loro, di mantenimento della stabilità sociale, cioè nel senso che tutte quelle decine, centinaia di milioni di persone che ci avevano investito e che si sono adesso si trovano in diciamo così, in difficoltà finanziaria o comunque a perdere un investimento, possano in qualche modo, diciamo, insomma, alimentare con uno scontento nei confronti del governo.
Certo, che poi sì, questo scontento si somma anche alla fine di una delle condizioni di questo sviluppo del mercato immobiliare, e cioè i salari crescenti e la possibilità di risparmi da parte delle famiglie, e quindi per certi versi, e questo si è visto anche con le restrizioni per il Covid, una inclinatura del contratto sociale, chiamiamolo così, che c'era fra il popolo cinese e il partito, nel senso, voi vi arricchite ma non ci disturbate dal punto di vista del controllo politico.
Sì, questo è, diciamo, è senz'altro vero, è, diciamo, un po' il, appunto, come dicevi tu, il contratto sociale, insomma, comunque, diciamo, un patto non scritto che da quando si è aperta l'era delle riforme, che sostanzialmente ha introdotto il capitalismo in Cina, quindi a partire dai primi anni Ottanta, è quello che regola appunto un po' il rapporto tra la società e il potere, esattamente come dicevi tu, quindi arricchite e basta, che non disturbate il manovratore. Sì, ora però, diciamo, quello che c'è appunto da parte del potere cinese, che si è molto evoluto negli ultimi anni da questo punto di vista, quando ci sono state poi, diciamo, tante rivolte che hanno preceduto l'arrivo di Xi Jinping, le rivolte delle minoranze, ma non soltanto, eccetera, quello che loro hanno molto imparato, diciamo, a fare è ad adattarsi. Diciamo, il potere cinese è molto flessibile in realtà, contrariamente a quanto si possa immaginare. Quando c'è una situazione che per loro diciamo è di emergenza, quindi ecco, rivolte più o meno massicce, oppure il caso di questo caso del crollo del settore immobiliare, eccetera, loro cercano sempre in qualche modo di spegnere l'incendio sul nascere, non alimentare le tensioni, come dire, risarcire tutte le volte che si può risarcire, riparare dove si può riparare. Ecco, da questo punto di vista è stata un'evoluzione molto significativa. Diciamo, il Partito Comunista Cinese non è più quello di Piazza Tiananmen, insomma, tanto per intendere.
Certo, anche se poi c'è una disoccupazione giovanile che comincia a essere piuttosto importante, anche dei comportamenti dei giovani che, insomma, un po' assomigliano anche a certi comportamenti contestatari che abbiamo visto qui, e poi c'è i famosi Xinjiang, cioè questi incidenti, come vengono definiti, cioè le proteste di massa popolari che riguardano le condizioni di vita e anche certe situazioni nelle regioni, diciamo così, più povere della Cina. Non so se ancora continuano questi incidenti, ci sono, o c'è da questo punto di vista un controllo sociale più forte?
Ma c'è sicuramente un controllo sociale più forte, c'è anche diciamo, negli ultimi tempi sono semplicemente non vengono proprio più riportate una serie di cose, tra le quali tu ricordavi la disoccupazione giovanile. Il mese scorso il governo cinese ha reso pubblico che non renderà più pubblici i dati sulla disoccupazione giovanile, quindi, diciamo, il problema è risolto semplicemente facendo finta che non c'è. Ma insomma, a parte questa che è una mia battuta, io guarderei anche a un altro aspetto, cioè noi dall'estero, in particolare, diciamo, dall'Occidente, volendoci qualificare come occidentali, se non altro per collocazione geografica e in parte culturale, ma insomma tendiamo a guardare alla Cina sempre forse un po', come dire, esasperando, ingigantendo quelli che sono i problemi che sicuramente ci sono, e anche le contraddizioni che sicuramente ci sono e che sono enormi, nessuno le vuole negare. Il discorso discorso è che quello che vedo io, anche appunto dalla mia esperienza di vita in Cina, dove passo gran parte diciamo dell'anno, è che ci sono due fattori importanti per capire perché in Cina non ci sono diciamo grosse rivolte. Ci sono sicuramente i fenomeni di malcontento di cui parlavi tu, appunto, indubbiamente, però non ci sono grosse rivolte da un po' di tempo a questa parte, e sono due sostanzialmente. Anzitutto i giovani cinesi, che indubbiamente hanno delle aspettative che sono molto diverse, molto ridimensionate rispetto a quelle dei loro genitori sostanzialmente, vedono quello che succede all'estero e diciamo la propaganda glielo amplifica anche, cioè loro vedono quelle che per loro, e questo è un concetto fondamentale, sono delle società disordinate. Il concetto di disordine, di caos, per i cinesi è qualcosa che fa molto paura. Noi il conflitto sociale, magari alcuni di noi ancora lo vedono come qualcosa di positivo che fa andare avanti la
storia. Ce ne fosse!
Esattamente, ma per loro è culturalmente esattamente l'opposto, e noi non possiamo fare finta di non conoscere questa cosa fondamentale. E l'altro aspetto altrettanto importante, sul quale forse è più difficile però valutare che tipo di presa abbia avuto, avrà, eccetera, è questo nazionalismo che in questo momento è molto forte. Qualcuno lo chiama patriottismo, insomma, comunque è chiaramente un nazionalismo da paese che viene ovviamente propagandato dai media, dalla leadership, eccetera, di paese che si vuole comunque sentire forte da un punto di vista economico, militare, della sua proiezione internazionale, e quindi anche, diciamo, questo discorso viene veicolato a tutti i livelli, cioè dall'asilo con le cerimonie dell'alzabandiera quando i bambini entrano in classe, ai media, ai videogiochi, ovunque. E quindi, diciamo, ecco, se uno mette assieme queste due cose, il discorso ideologico molto forte, molto pervasivo, molto penetrante, eccetera, e il raffronto che loro comunque fanno, perché i cinesi non è che sono, anche se negli ultimi 2-3 anni sono usciti molto meno dalla Cina, queste ultime generazioni cinesi sono generazioni che viaggiano ovunque, cioè loro vedono oggettivamente che la cosiddetta, diciamo, democrazia liberale in molti paesi sembra far acqua da tutte le parti. Quindi, no, per loro il disordine, loro vedono, che ne so, le rivolte dei neri negli Stati Uniti e pensano, non so se giustamente o meno, ma vabbè, questo che paese è, che sta succedendo in questi Stati Uniti, questi sono matti che si ribellano, che succedono. E quindi, diciamo, queste due cose secondo me ci fanno capire come, pur nell'attuale fase, una fase chiaramente di difficoltà, di rallentamento economico, diciamo, questo tipo di leadership più nazionalista, che guarda più all'interno della Cina, anche provando a dare delle risposte a queste, perché diciamo il populismo di Xi Jinping io non lo sottovaluterei tanto, nel senso che comunque prova a dare delle risposte, comunque delle risposte che ovviamente si muovono all'interno dell'oscillazione tra Stato e mercato. La Cina non è una Cina socialista soltanto, diciamo, per modo di dire, o forse possiamo dire soltanto al 20%, cioè il Partito Comunista Cinese è oggettivamente un partito comunista che governa secondo i vecchi metodi, in alcuni casi sovietici o anche staliniani, se vogliamo, con Xi Jinping, però la forza del mercato in Cina la vedi ovunque, cioè nelle dinamiche economiche, come all'interno della società e a tutti i livelli, cioè l'economia di mercato è quella che poi muove e sviluppa tutta una serie di contraddizioni.
Ecco Michelangelo, io volevo farti un'altra domanda, perché siamo partiti dalla crisi di Evergrande, quindi una società immobiliare cinese, e ti voglio chiedere quali possono essere gli effetti collaterali invece sugli istituti bancari cinesi.
Questo è ancora tutto da scoprire, da vedere. E intanto praticamente questi titoli hanno perso, oddio, non dico che sono diventati carta straccia, ma hanno perso l'80% del loro valore, non soltanto quelli di Evergrande, ma anche quelli di altre compagnie che prima citavo, si sono deprezzati enormemente, tant'è che le azioni di Evergrande appunto sono state sospese, come si dice in gergo, insomma, per eccesso di ribasso, ma anche precedentemente erano state sospese dalla contrattazione alla borsa di Hong Kong per 17 mesi, cioè oramai queste società non riescono più a finanziarsi sui cosiddetti mercati dei capitali. E questo ovviamente cosa significa? Non crollano perché fin dove può lo Stato, il governo interviene per non farle crollare, per, come dicevo prima, per non alimentare appunto un malcontento in questa, diciamo, piccola borghesia che comunque è molto consistente, che aveva investito negli anni passati nel mattone. E da un punto di vista finanziario la Cina riesce sempre a cavarsela perché ha una finanza molto poco sviluppata e molto controllata, e quindi questo permette e quindi con pochissimi addentellati per esempio a livello internazionale, ed è per questo che a mio avviso, diciamo, come dire, la crisi di Evergrande è molto difficile che abbia delle ricadute a livello internazionale, perché questi mercati internazionali, questi mercati azionari cinesi non hanno, diciamo, assolutamente le ramificazioni, i collegamenti che hanno i mercati azionari, diciamo, dei paesi più avanzati, in primis Wall Street, ma anche altri. Quindi diciamo, la loro speranza è che la cosa, gli effetti rimangano molto limitati. Sta di fatto che però Evergrande, come altre compagnie, sono state finanziate anche da diverse banche, quindi ci potrebbe essere una ripercussione sul sistema bancario cinese. Teniamo presente che le ripercussioni, diciamo, economiche si sono già manifestate, nel senso che il rallentamento del prodotto interno lordo cinese, che attualmente è attorno al 5%, forse anche di meno, è già dovuto in parte agli effetti che si avvertono oramai da oltre un anno della crisi di Evergrande. Resta appunto da vedere quali potranno essere gli effetti sul sistema azionario, soprattutto bancario della Cina. Loro sostanzialmente per questo hanno sospeso le contrattazioni e per questo è entrato in gioco il governo d'arresto di Xi Jiayin,
presidente, poi stato arrestato.
Poi fermo, sì, del fondatore, sì, giustamente, il fondatore e presidente di Evergrande, significa questo, cioè lo hanno preso perché vogliono capire bene dentro agli asset, dentro ai bilanci di Evergrande che cosa c'è, assieme a lui ovviamente questa operazione vogliono farla, vogliono impedirgli di muovere in questo momento, spostare capitali, debiti e quant'altro, e quindi ora è entrato in gioco, diciamo,
un po' in linea con quello che è uscito fuori dal congresso del partito rispetto alla relazione fra il partito e questi che si stanno arricchendo.
Sì, diciamo, questi sono queste persone qui sono dei tycoon, dei magnati, come li vogliamo chiamare, che si sono già abbondantemente arricchiti. Questi sono quelli che hanno fatto tantissimi soldi all'inizio degli anni 90. In effetti Xi Jiayin è coetaneo da un punto di vista industriale di Jack Ma, del fondatore di Alibaba, del colosso del commercio elettronico. Sono tutti questi imprenditori, diciamo, che fra l'altro hanno la stessa caratteristica, sono self-made men, gente che viene dalle campagne o comunque da mestieri molto umili, che si sono fatti da soli, hanno saputo approfittare appunto di quello che è stato l'incredibile boom della Cina all'inizio degli anni 90 e per appunto poi diciamo diventare tra gli uomini più ricchi della Cina.
Diciamo, in conclusione, mi sembra un po' coerente, diciamo così, con la linea che è uscita fuori dall'ultimo congresso del partito riguardo alla relazione con questi magnati che dovevano essere un po' più controllati e avere meno spazio, ecco, tutto qua.
È assolutamente come dici tu. Questo ovviamente, quando queste persone creano un qualsiasi tipo di problema, politico non ne parliamo nemmeno, ma anche come in questo caso economico, e vengono stroncati rapidamente, appunto anche per riaffermare che con questa leadership, molto più che nel passato, la politica e ovviamente il partito sta soprattutto. Quindi diciamo, il grande tycoon non è che un microscopico ingranaggio, nemmeno tanto significante, di questo complesso, diciamo, che è la grandioso risveglio della nazione cinese, sì, come dal slogan,
sì,
esattamente, di Xi Jinping, ma chi decide sta Zhong Nanhai, nel quartier generale, diciamo, del Partito Comunista, certo, cinese a Pechino.
Bene, Michelangelo, insomma, ti ringrazio del tuo intervento, è stato molto esaustivo, speriamo di avere occasione, insomma, di risentirci ancora da questi microfoni, e quindi grazie ancora e buona giornata.
A voi, buon lavoro, a presto.